Al quinto punto, approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, DUP, nota integrativa allegati. Allora, io partirei dal bilancio di previsione, proprio all'interno di quelle che sono le previsioni di competenza degli anni 2023-2024-2025, quindi c'è un bellissimo schema fatto dal revisore dei conti, se volete, ed è molto semplificato, ma avete fatto molto bene. Devo dire, fare i complimenti sia a Ragioniere Ido, che ha collaborato, che la dottoressa. Ah, specifico che il revisore dei conti ha dato parere favorevole. Allora, prima di tutto vediamo le entrate. Allora, nel 2023 avremo l'utilizzo di avanzo presunto di amministrazioni pari a 80.000 euro. Fondo pluriennale vincolato sono 1.326.709,45, che poi più avanti lo spacchetteremo e vi diciamo da cosa è composto questo fondo pluriennale vincolato. Poi nel 2024 avremo 450.000 euro di fondo pluriennale vincolato. Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, nel 2023 avremo 1.450.751,67, mentre per gli anni successivi, 2024-2025, 1.448.152,47 e 1.447.952,47. Poi abbiamo trasferimenti correnti dallo Stato che sono sempre pochi, cioè che ne arrivano sempre meno, scusatemi, 138.615,80, nel 2024 125.055,80 e nel 2025 lo stesso importo. Poi abbiamo le entrate extratributarie, abbiamo per l'anno 2023 338.075, nel 2024 322.755 e anche nel 2025 la stessa cifra. Queste sono le spese che noi facciamo per il trasporto, la scuola, tutto quello che serve per alimentare questi servizi. Poi abbiamo entrate in conto capitale dalle alienazioni, abbiamo 637.800 nel 2023, 50.000 nel 2024 e nel 2025 ancora 50.000 euro. Poi abbiamo accensione di prestiti, che poi vedremo nel pacchetto totale di quelli che sono gli investimenti dell'anno 2023, sono di 640.000 euro. Invece per quanto riguarda le entrate in conto corrente di terzi e partita di giro sono 401.300 2023, 2024, 2025 e questi sono gli stipendi, deposito cauzionali e altro. Mentre per quanto riguarda le spese abbiamo spese correnti 1.840.337,53 nel 2023, nel 2024 1.764.919,35 e nel 2025 1.764.719. Mentre per quanto riguarda le spese in conto capitale, ecco qui è la parte importante che questa amministrazione farà in questo anno, nel 2023. Poi vi dirò quali sono le opere più importanti, sia del PNRR, sia di contributi che arrivano a livello nazionale, sia contributi che arrivano a livello regionale e comunque quello che è stata la volontà di questa amministrazione, condivisa con tutti i consiglieri e soprattutto l'architetto Laria Villa, che ha l'ufficio tecnico che gestisce lei, condivisa anche con i responsabili di servizio per portare avanti questi investimenti. Poi abbiamo rimborsi di prestiti, visto che comunque abbiamo ancora un prestito in essere, 105.713,12, nel 2024 diminuirà a 131.043,92 e 131.043,92 anche nel 2025. Mentre per quanto riguarda le spese per conto di terzi e partite di giro, che sono ancora gli stipendi, sono 400.300, quindi le spese devono essere uguali alle entrate. Si parla comunque di un 5.113.251,92 che verranno effettuate nell'anno 2023. Allora, se vogliamo entrare in merito a quello che è il fondo pluriennale vincolato dell'anno 2023, abbiamo 1.326.709,45. Cosa sono? Spacchettiamolo. Allora, sono praticamente i 900.000 euro che abbiamo avuto dal PNRR, più i 250.000 euro per l'efficientamento della scuola dell'infanzia, quindi verranno cambiate tutta la parte tecnica. 200. E poi abbiamo un FPV da parte di parte corrente applicata, che sono 19.000 euro. Comunque il succo del fondo pluriennale vincolato del 2023, il totale da 1.326.709,45. Questi sono gli investimenti fatti all'interno del PNRR. Mi sono dimenticato una cosa, mi scuso: all'interno del 1.300.000 abbiamo anche l'efficientamento che abbiamo preso per quanto riguarda tutta l'informatica dei nostri uffici. Poi abbiamo quindi l'addizionale IRPEF, siamo già entrati in merito, quindi 130.000 euro. L'IMU, l'abbiamo detto, 677, la TARI 275. Quindi, allora, noi nell'anno 2023, quindi per quanto riguarda tutte le imposte e quelle che sono le tasse, non abbiamo aumentato nulla. Quindi quando faremo la chiusura di tutto il bilancio, vedrete che questa amministrazione ha scelto di una parte dei suoi investimenti le fa coi contributi del PNRR, una parte, vi dirò come verranno finanziati, con mutui, quindi non verranno comunque aumentate le tasse, e dopo ci sarà un rendiconto presunto che vi dirò come sono le casse del comune di Garbagnate Monastero. Anzi, guardate, ce l'ho proprio sotto mano. Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. Abbiamo intorno a 951.943,82, però questo è presunto. Poi, se il ragioniere Ido vi vuol dare gli ultimi dati, che avrà già quasi stipulato il rendiconto, penso di sì, vi darà gli ultimi dati. Per cui abbiamo un risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 che è pari a 2.223.186,93, quindi il risultato finale risultato presunto di amministrazione del 31/12/2022 è di 896.477, che spacchettato diventa totale per accantonamento sono 192.000 euro 130, totale parte vincolata che sono per gli investimenti 165.743,21, che non sono gli investimenti del PNRR, ma sono altri investimenti in conto capitale. Finale degli investimenti sono 114.267 e abbiamo un totale parte disponibile di 424.387,54. Perché è così alto? Perché prima di tutto dobbiamo capire che comunque in questa situazione storica abbiamo molti casi dal punto di vista sociale che stanno comunque aumentando. Poi se la consigliera o i consiglieri di minoranza vorranno chiedere qualcosa sul sociale, vi possiamo dare dei dati per cui siamo stati molto prudenti sull'avanzo disponibile, perché nel momento in cui dovessero presentarsi dei lavori o comunque delle spese impreviste, comunque abbiamo la disponibilità. Devo dire che comunque con i 951, poi coi dati che dirà il ragioniere Ido, cioè questo comune ha un'ottima cassa, gli investimenti la maggior parte sono sostenuti comunque dal PNRR e dai mutui che sono sostenuti dalle entrate, quindi allora non andiamo a intaccare nulla del nostro bilancio, e quindi devo dire che è un ottimo risultato. Poi per quanto riguarda altri tributi comunali, sapete che abbiamo inserito la tassa di soggiorno. La previsione della tassa di soggiorno nel 2023 sarà di 45.000 euro, nel 2024 40.000, nel 2025 40.000, ma tenete conto che comunque è una previsione. E poi, come avevamo detto nella seduta precedente, entrerà in vigore a luglio. Quindi i coefficienti che abbiamo tenuto conto sono: per le strutture alberghiere a 3 stelle 1,80, le altre strutture 1,30. Abbiamo fatto un'indagine di mercato tenendo conto di aliquote che potevano essere utilizzate sul nostro territorio. Poi abbiamo le sanzioni amministrative da codice della strada, sono 25.000 euro nel 2023, 25 nel 2024, 25 nel 2025. Sapete che una parte, il 50% deve essere investita in spese alla finalità dell'articolo 142,12 ter del 2008, che sono investimenti che vanno fatti dal punto di vista cartellonistico, orizzontale, verticale, tutto quello che comunque serve per la sicurezza stradale. Poi abbiamo il canone unico patrimoniale, quindi TOSAP, COSAP, imposta pubblicitaria, che porta a un totale di nel 2023 di 25.000 euro, 2024 25.000 euro, scusatemi, e nel 25 25.000 euro. Per cui poi abbiamo le entrate di titolo abitativo, quindi proventi da permessi di costruzione. Abbiamo nel 2023 80.800, poi la previsione 2024-2025 andiamo sui 43.000 euro. Ecco, infine io direi che possiamo entrare in merito poi a quelle che sono le spese dei macroaggregati. Abbiamo redditi del lavoro dipendente, come abbiamo detto prima, sono nel 2023 432.000 euro 0,46,19, poi nel 2024-2025 passeranno a 406.864,89, 864,89. Poi abbiamo imposte, tasse a carico dell'ente, sarebbero l'IRAP ed altro, sono intorno ai 32.423, 31.28 nel 2024 e nel 2025 31.028,50. Poi abbiamo acquisto di beni e di servizi, siamo intorno a 1.047.689, poi passiamo quindi nel 23, nel 2024 999.259. Queste sono tutte le spese che sono per l'istituto comprensivo, società sportive, la società Girasole, quello che ci gestisce il sociale. Poi abbiamo interessi passivi a mutui 18.012, nel 2024 27.932,16 e anche nel 25 27.000. Poi abbiamo rimborsi e poste correttive delle entrate sui 8.500 euro, poi vanno a 7.500, ci sono il MIUR più tributi e ed alto. Infine abbiamo altre spese correnti che sono intorno, allora nel 2023 160.434,80, poi diventano 160.000, rimangono tutte uguali fino al 2025. Quindi qui ci sono dentro l'assicurazione, l'IVA, fondo svalutazione crediti e tutto. Infine, ecco, quello che ci tenevo a sottolineare erano, come avevo detto, le spese in conto capitale che faremo nel 2023, che sono questi 2.655.501,27, di cui, come abbiamo detto, 1.300, adesso vediamo, non mi ricordo bene quanto, 1.300, allora aspettate perché non... 1.326.709, quindi spacchettati, come vi ho detto, c'è tutta la parte del PNRR che sono la costruzione della nuova scuola, poi entrerò in merito al DUP quando entreremo in merito al DUP, abbiamo la sistemazione, come ho detto, dell'asilo con tutta l'impiantistica, abbiamo l'efficientamento dal punto di vista informatico. E poi in questi 2.655.000 euro abbiamo 200.000 euro per il mutuo di via Fumagalli, poi vi entrerò in merito nel DUP, abbiamo 150.000 euro per la conclusione del pedonale di Ruscolo, perché una parte viene comunque fatta dalla ditta Cama per il diritto di superficie del parcheggio. Poi all'interno di questo 655.000 euro abbiamo 150.000 euro per il cimitero, progettazione della scala, abbiamo il regolamento del cimiteriale e poi, se avete notato, ultimamente stiamo facendo dei lavori per mettere in sicurezza tutti i loculi, perché dove ci sono questi grossi pilastri ci sono state delle piccole cedimenti e quindi dobbiamo metterli tutti in sicurezza. In questa cifra metteremo anche quindi il rifacimento di tutti questi pilastri, tutto il soffitto sotto, un restyling del tetto e all'interno anche di questi soldi faremo un altro restyling del tetto della camera mortuaria, che è da tanti anni che comunque non facciamo più manutenzione. Poi ci sono anche 50.000 euro dell'efficientamento che ogni anno arrivano ai comuni, che noi dobbiamo destinare agli efficientamenti, per cui tutto questo pacchetto porta a 2.655.000 euro. Devo dirvi che comunque 1.322, come abbiamo detto prima, che è tutto il PNRR, il lavoro è stato lungo, dobbiamo dire che il progetto, quando noi ci siamo insediati, della mensa era stato approvato dall'amministrazione precedente, ma con delle coperture finanziarie che sinceramente non potevano portare alla realizzazione di questa struttura. Noi abbiamo seguito un'altra strada, abbiamo chiesto, prima era sovvenzionata, scusatemi, nell'amministrazione precedente, una parte di alienazione, una parte con contributi a livello statale. Noi abbiamo chiesto tutti i contributi statali, ci sono stati accettati, ultimamente abbiamo avuto anche il 10% di quelli che erano stati gli aumenti del costo del materiale, però come amministrazione abbiamo chiesto il totale costo dell'opera, che era 1.200.000 euro. È stato accettato, stiamo aspettando il decreto del Ministero che ci dica vi sovvenzioniamo tutto. Mentre per quanto riguarda, come vi ho detto, l'efficientamento della scuola materna, cambieremo tutta la parte diciamo impiantistica, che risale agli anni della sua costruzione, quindi tubature dell'acqua, impianti del riscaldamento e tutto. Faremo un restyling all'interno dell'asilo, pitturando tutti quelli che sono i muri dei corridoi e tutto, dandole una rinfrescata, visto che comunque abbiamo inaugurato recentemente, un anno e mezzo fa, la mensa nuova, ci sembrava comunque doveroso dare una rinfrescata a tutto. Poi, oltre a questo, come abbiamo detto, per quanto riguarda l'efficientamento del nostro software e quindi quello che è tutta l'informatica comunale, abbiamo voluto potenziare dei servizi e quindi sarà indirizzato da quel punto di vista lì. A breve abbiamo comunque ci saranno i lavori per l'efficientamento energetico anche del comune. Cambieremo tutti i serramenti perché, come sapete, sono ancora serramenti che risalgono alla costruzione dell'asilo. Quindi, essendo in alluminio, verranno tutti cambiati e saranno tutti performanti anche e soprattutto per quanto riguarda la trasmissione, diciamo, di calore. Ecco, questi sono più o meno gli investimenti più importanti. Come vi ho detto, la Via Fumagalli, abbiamo approvato in linea tecnica il progetto, stiamo aspettando l'approvazione del mutuo, il ragioniere Ido fine settimana mi ha promesso che chiederà il mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti, per cui un mese e mezzo, due, anche lì fatto gli espropri, partiremo anche con la Via Fumagalli. Oltre a questa, come vi ho detto, abbiamo in essere anche la formazione del progetto finale di Ruscolo. La prima parte è stata fatta comunque da Cama, come abbiamo detto. Affideremo la seconda progettazione, approvato il bilancio. Per cui una volta fatto il secondo lotto chiederemo i 150.000 euro che serviranno per finire il secondo lotto perché l'abbiamo diviso in due lotti, la parte Cama, la parte comunale. Per cui una volta approvato anche il progetto, perché abbiamo fatto, scusatemi, un accordo con Barzago, perché una parte di questo pedonale passa sul territorio di Barzago. Abbiamo fatto un accordo con Barzago, sottoscritto, verrà mandato tutta la documentazione col progetto a provincia perché quella parte di strada passa sulla provincia. Una volta avuto l'accordo con la provincia, ci siamo dato un termine, luglio, se non è luglio, comunque agosto, inizieranno i lavori. Tenete conto che sia via Fumagalli che Ruscolo sarà. Dovremmo dare un attimino un po' più di tempo per la realizzazione perché abbiamo la prima parte che dobbiamo fare un forte riempimento, quindi ci sarà anche la sedimentazione di tutto il terreno. Però ci hanno dato la conclusione entro 3-4 mesi, invece via Fumagalli un mese e mezzo, due. Per cui questi sono il pacchetto più importante che questa amministrazione, come l'abbiamo definito noi, il rush finale, perché questo è l'anno in cui concludiamo questa parte degli investimenti in conto capitale. Poi, se vogliamo entrare in merito a quelli che sono i mutui, poi potete chiederlo al ragioniere Ido quali sono i mutui e quali saranno i costi che andremo a sostenere. La politica che è stata fatta da questa amministrazione è che comunque nel 2027, se non sbaglio mi corregga ragioniere, finisce l'ultimo mutuo e quindi ci sembrava doveroso liberare delle risorse fresche per altri investimenti che durante l'anno, magari asfaltature o d'altro, possono entrare e quindi abbiamo liberato risorse fresche, però in contropartita facendo dei mutui che sono sostenuti comunque dalle entrate delle imposte. Poi, ecco, l'unica cosa che vi posso dire, sia la mensa che la scuola sono state appaltate, quindi i lavori verranno concordati con l'Istituto Comprensivo di Molteno, perché giustamente anche con l'Istituto Comprensivo di Molteno dobbiamo un attimino capire le tempistiche per poi la riapertura per l'anno scolastico nuovo. Allora, la mensa è stata appaltata alla ditta Evotec, mentre, scusatemi, la scuola elementare, l'impianto di efficientamento alla ditta Evotec, mentre la mensa è stata appaltata alla ditta Engeco, che sono sul nostro territorio. Per cui stiamo solo aspettando la partenza, che sarà a a fine dell'anno scolastico. Ecco, questo è un po' il nostro bilancio di previsione. Quello che ci tengo a tenere e che ho ancora sottolineato prima è che comunque non abbiamo aumentato le tasse, siamo arrivati che avevamo un deficit, l'abbiamo dovuto colmare con un'imposta che però non è andata a ricadere sui nostri cittadini, e quindi però oggi stiamo facendo investimenti con mutui, con risorse arrivate da PNRR, dico modestamente, ragioniere, se levo di qualcosa, con quasi 1.400.000 euro di cassa, con quasi 500.000 euro di avanzo di amministrazione. Ecco, io avrei finito la prima parte del bilancio, poi se volete entrare nel DUP lo dividiamo in due, perché mi sembra un po' troppo pesante che parli tutto io nel bilancio di previsione. Prego, se c'è qualche domanda inerente a quello che è il bilancio. Scusa.
Io ce l'ho sul DUP.
Sì.
Posso fare adesso o aspetto dopo?
No, se vuole magari così entriamo in merito.
Ok, allora due cose. Le entrate tributarie per abitante nel 2019 erano 464,72, nel 2022 537,51, adesso sono 580,30. Questo aumento di pressione fiscale per abitante, che è pari dal 2019 al 16%, non è un po' troppo? La seconda domanda, polizia locale. Leggiamo che il responsabile della polizia locale è pro tempore il sindaco. Ci sembra che il tema della sicurezza sia importante, altrettanto quanto le opere pubbliche. Che cosa pensa di fare questa amministrazione? Perché se noi andiamo a leggere il DUP, fra le attività della polizia locale sono tantissime e attualmente abbiamo solo un vigile, quindi e un responsabile che appunto è il sindaco. Che cosa pensa di fare questa amministrazione per il tema della sicurezza del territorio e per la polizia?
Ok, allora per quanto riguarda la parte tributaria, visto che abbiamo ragione Rido, che se lo sulla percentuale penso che sia importante che entri lei in merito, perché si parla di una percentuale. Lascio la parola a lei, ragioniere, grazie.
Sì, dal 2023 abbiamo introdotto un'imposta di soggiorno e quindi come entrata tributaria. L'imposta di soggiorno è 45.000 euro. Quindi questo aumento di 580 si tenga conto che c'è dentro anche l'imposta di soggiorno, mentre gli altri anni non c'era, ed è 45.000 euro. Il differenziale per cui si trova una pressione tributaria rispetto al numero degli abitanti. Nel titolo entrate tributarie c'è anche la voce imposta di soggiorno, che gli anni precedenti non c'era.
Ma come fa a essere a entrare in questo titolo se concretamente non si sa ancora in realtà?
No, ma infatti sì, consigliere, questa è una previsione, una previsione. L'imposta di soggiorno l'abbiamo introdotta quest'anno, andiamo a vedere quali sono i flussi e qual è la realtà dei fatti. A rendiconto vedremo se la previsione corrisponde poi all'effettiva entrata, perché è la prima volta che noi la introduciamo. Quindi il differenziale rispetto agli anni precedenti, ci sono 50.000 euro in più di imposta di soggiorno, non imposta sui cittadini. Questo è una semplice proporzione tra entrate tributarie e abitanti.
Però comunque anche dal 2019 al 2022 c'era, anche se non c'era ancora la tassa di soggiorno, c'era comunque un bel aumento.
No, perché c'era stato il 9,60 dell'IMU.
Ah, okay.
9,60 dell'IMU sul livello D.
Può spiegare, per favore? ragioniere. Grazie mille per la spiegazione. Beh, guardate, per quanto riguarda la sicurezza, già nel 2019, quando ci siamo insediati, nelle prime riunioni che abbiamo fatto dei rioni, tutti i cittadini sollevavano la questione della sicurezza. Quindi cosa abbiamo fatto? Prima cosa, abbiamo cercato di monitorare il territorio. Monitorare il territorio vuol dire che il nostro agente circolava sul territorio e andava a monitorare quali erano le zone più sensibili del nostro territorio. Quello che è emerso è che ci sono veramente delle vie dove la viabilità ce n'è molta e comunque c'era anche molto pericolo. Voi sapete che Gabanate Monastero, oltre ad essere un'isola felice dal punto di vista del territorio, perché abbiamo ciclopedonali, viviamo nel verde, abbiamo comunque dei parchi e tutto, abbiamo comunque una zona industriale che deve essere comunque servita. E abbiamo un grandissimo vantaggio, che è quello di avere questa zona fuori dal sedime abitato, e abbiamo delle arterie che sono le strade fuori dal sedime abitato. Però comunque sappiamo che su queste arterie abbiamo macchine che sfrecciano, camion, abbiamo comunque delle zone del nostro territorio di Gabanate Monastero che comunque sono due piccoli nuclei, abbiamo dei nuclei storici vecchi dove sapete benissimo che comunque 30 anni fa c'erano famiglie che avevano una macchina, oggi ci sono famiglie con 4 figli con 4 macchine. Sappiamo che comunque il territorio è un po' precario da certi punti di vista, soprattutto viabilità, su parcheggi, ma perché sono nuclei storici ed è molto difficile comunque andare contro i ripari. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto, visto che i nostri cittadini sottolineavano, ma non solo perché i nostri cittadini sottolineavano che le macchine sfrecciavano ad alta velocità, comunque dobbiamo tener conto della sicurezza dei cittadini, sia sui nostri pedonali, sulle strade, sui passaggi pedonali, nelle zone ad esempio dove c'è il cimitero, dove c'è molto traffico. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una campagna di rilevazione, abbiamo capito quali erano le zone più pericolose e per far fronte a questo problema abbiamo voluto installare queste colonnine dell'alta velocità. Devo dire che il consigliere Massimo lo può anche affermare, poi le passerò la parola. Facciamo dei costanti monitoraggi, capiamo se le torrette hanno portato dei risultati e poi Massimo ve lo dirà. Certamente è vero, sarebbe molto più efficace avere più agenti sul territorio. Infatti, dopo l'approvazione del bilancio, questa amministrazione con i consiglieri ha condiviso comunque, come avevamo detto, sul nostro territorio un secondo agente che potrebbe essere condiviso con un comune qua limitrofo. Adesso stiamo studiando quali possono essere le strategie proprio per portare avanti questo servizio. Ecco, una cosa importante che voglio sottolineare dei nuclei storici: teniamo conto che comunque abbiamo sul territorio di Gabagnate abbiamo anche pochissimi servizi. E per quanto riguarda, entriamo in merito alla via Fumagalli, che sappiamo che comunque a volte ci sono delle soste selvagge e soprattutto nel periodo notturno, non vorremmo comunque prendere delle decisioni che poi possano gravare su quelli che sono l'unico servizio che è sul nostro territorio. Allora, è dall'inizio, diciamo fine 2022, inizio 2023, che comunque abbiamo dei colloqui con i proprietari di questo esercizio. Stiamo cercando di capire quale può essere la soluzione migliore per la piazza Fumagalli facendo un senso unico. Però vi dico, non è facile, perché certamente ci sono esigenze da una parte, c'è la viabilità, soste selvagge. Ecco, la prima cosa che vorremmo fare è quella che nel momento in cui andremo in convenzione con un altro comune faremo dei monitoraggi notturni, come abbiamo detto, e li stanno comunque, li faremo questi monitoraggi notturni proprio per dare comunque più rigore, un rigore a queste piazze che a volte parcheggiano in modo selvaggio. Poi devo dire che comunque la viabilità, per quanto riguarda la viabilità, comunque negli ultimi anni abbiamo sempre fatto sia la segnaletica orizzontale e verticale, ogni anno viene fatto in base alle situazioni che abbiamo sul nostro territorio, facciamo asfaltature, abbiamo comunque cambiato sia la cartellonistica orizzontale, stiamo cercando di limitare anche nella via Roma passaggio di autotreni e autoarticolati che a volte veramente sono molto pericolosi, installeremo comunque dei cartelli. Stiamo facendo un po' questo monitoraggio sul nostro territorio. È vero, come dice la consigliera Elisabetta, la viabilità è molto difficile da comunque tenere sott'occhio, però devo dire che in questo anno, allora, da un punto di vista della sicurezza, con queste torrette, un attimino, un po' più di monitoraggio della nostra polizia municipale, la volontà di prendere un aiuto da un comune limitrofo, comunque vuol dire che questa amministrazione non vuol lasciar perdere per quanto riguarda la sicurezza. Se poi dobbiamo parlare di sicurezza, ma non è questo il luogo, ci abbiamo sicurezza dovuta spaccio di droga, ed altro. Utilizziamo anche le telecamere, però voi sapete che utilizzare le telecamere vorrebbe dire comunque impegnare una persona nella stazione mobile che abbiamo all'interno dei nostri uffici, perché noi abbiamo un monitor dove le 12 telecamere ci danno al momento reale la situazione. Per cui, allora, devo dire che abbiamo cercato comunque di ottemperare quello che era comunque il nostro programma, e non solo, a quelle che sono le esigenze, non solo, ma anche l'osservazione del codice della strada e sicurezza sul nostro territorio. È vero, si potrebbe fare molto di più, però dobbiamo tener conto che comunque siamo 3 chilometri quadrati di territorio. È vero che gli agenti non possono fare posti di blocco da soli, ed è quella strategia che vogliamo mettere in campo, quella di avere affiancare il nostro agente di polizia con un altro operatore. Ecco, queste sono un po' le strategie. Poi, se il consigliere Massimo, non so, vuol dare due dati o di più, però mi sembra di essere entrato in merito. Ecco. No, più che altro vorrei capire il monitoraggio che fa la nostra.
Allora, io penso che già il sindaco abbia detto più di tutto, cioè quello che andava detto, quindi io posso dire che abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per far fronte alla sicurezza dei nostri cittadini, quindi quello che abbiamo a disposizione, lo sapete anche voi, è un'unica guardia. Per il resto nel territorio abbiamo fatto questa campagna di posizionamento box, oltre ai vari dossi, ma non vorremmo neanche, diciamo così, esagerare nel vessare magari anche gli automobilisti che si trovano a dire che si trovano in un posto selvaggio pieno di colonnine di passaggi pedonali. Comunque, infatti, noi stiamo cercando di andare con i piedi di piombo, nel senso, senza esagerare. Comunque, quello che dovevo dire ha detto tutto già il sindaco, quindi non saprei se ci sono domande.
Sì, vorrei capire se funzionano, prima cosa, visto che parla di sicurezza controllata, se ci sono giorni alterni, magari nei periodi che non passa nessuno li accendiamo o li spegniamo. Bisognerebbe capire il funzionamento di questi aggeggi. Il preavviso vedo che c'è, di conseguenza e la presenza della guardia è necessaria, non è necessaria, si preferisce lasciarla in ufficio al controllo.
Allora, il funzionamento di questi box è molto semplice. Allora, ci sono dei controlli. Allora, ci sono una cosa alla volta. Allora, ci sono dei controlli che vanno fatti periodicamente con queste colonnine. Normalmente non funzionano, sono solo dei dissuasori, quindi sono per far rallentare gli automobilisti normalmente. Poi ci sono dei controlli annualmente, ci sono 2 o 3 controlli durante l'anno. In questi controlli funzionano le colonnine. A questi controlli deve essere presente praticamente il funzionario di polizia municipale e l'operatore del macchinario, infatti, del servizio, l'operatore più la polizia municipale. Devono essere presenti durante questi controlli, che vengono fatti 2 o 3 volte l'anno. Normalmente non sono solo come dissuasori, come deterrenti praticamente. Funzionano solo quando c'è il servizio, non possono funzionare 24 ore su 24 naturalmente, devono essere ogni anno ci sono questi 2 o 3 controlli, anche 4, che vanno fatti.
Mi può dire qualcosa su costi e benefici?
Beh, i costi e benefici sono abbastanza buoni, perché allora buoni nel senso, se vogliamo stare nei costi, nel guadagno, ci sono abbastanza buoni. Sono, ad esempio, mi sembra che abbiamo fatto 25.000 euro. Sui 25.000 euro l'ultima volta che abbiamo fatto il monitoraggio. E poi ci sono anche i pre e dopo controlli, cioè nel senso, c'è monitoraggio, magari facciamo anche un monitoraggio prima di installare il box, perché noi abbiamo fatto dei basamenti nel paese dove questi box possono essere spostati, quindi non sono fissi, noi possiamo spostarli in altri posti, e quindi prima di spostarli facciamo il monitoraggio prima, per sapere le velocità delle macchine, tutto quello che ci riguarda, l'affluenza delle macchine, tutto quello, prima e dopo l'installazione dei box. Quindi dopo l'installazione del box vediamo se c'è stato un miglioramento del traffico, della velocità e di tutto, e abbiamo anche delle relazioni, se vuole vedere può venire su un comune.
Non mi ha detto niente dei costi, ma mi ha parlato dei benefici.
I costi sono
25.000 euro fino adesso.
No, fino adesso.
I costi sulla struttura?
È un impegno triennale quello che abbiamo fatto.
Con una spesa?
Mi sembra, se non vado erro, 17-18 mila euro. Triennale però. Giusto, signor Generido? 17 mila euro. In 3 anni.
La ringrazio.
Ok, senza nessun altro costo.
La ringrazio. Vorrei fare qualche domanda all'assessore Gigliola.
Aspetti un secondo, voglio fare l'ultima precisazione. Cioè, attenzione, noi non è che abbiamo voluto mettere le colonnine perché vogliamo fare cassa, questo l'abbiamo detto subito, serve esclusivamente, scusatemi il termine, per indottrinare un attimino i nostri automobilisti, perché se voi percorrete a volte le strade dove abbiamo messo le colonnine, sono state studiate apposta per diminuire la velocità, quindi è un deterrente. È per questo che noi l'abbiamo fatto, non perché volevamo far cassa, perché non, giustamente come ha detto il consigliere Massimo, cioè se noi dovessimo tenerlo diciamo acceso 7 giorni su 7, cioè, ci sembra veramente una cosa ridicola. Poi scusatemi, lasciatemelo dire, devono essere comunque gli automobilisti che si devono saper comportare sul territorio, e come quando noi passiamo, scusatemi, sui nostri marciapiedi, che troviamo quegli escrementi, scusatemi, ditemi, dei cani, cioè questo è inaccettabile, perché poveretto il cane fisiologicamente lo fa, ma scusatemi, i proprietari dei cani, cioè adesso stiamo studiando per la prossima fornitura di sacchetti, vedremo di dare il sacchettino del cane anche ai possessori di questi animali. Arriviamo lì, però non potete chiederci anche di mettere le fototrappole, di far funzionare le telecamere. È vero che comunque possono essere anche questi degli strumenti, però vorrebbe dire impegnare la polizia locale e tutto. Cioè io dico che comunque tutto viene dal buon senso delle persone. Cioè è questo che io chiedo solo,
Voi dovete pensare, se avete la possibilità di andare una volta alla settimana al cimitero di Gravagnate Monastero, quello di Brongio, quella strada lì a volte, cioè veramente, per fortuna abbiamo messo quelle torrette e la gente rallenta, ma se no quelle vecchiette che passano il passaggio pedonale, è veramente... Adesso con la collaborazione con un altro vigile di un altro comune limitrofo vedremo di monitorare molto di più il nostro territorio. Adesso le lascio la parola alla signora. Quindi facciamo una cosa, poi devo spiegare il DUP, mi sembra che stiamo entrando, tanto più o meno il DUP è comunque il bilancio.
Vorrei dire che condivido la linea di ricerca dei mutui per portare avanti delle opere che è necessaria, come ho sempre detto, e vedo che in questo bilancio si è pensato molto più avanti e di conseguenza vedo anche che il PRNR ha portato soldi per finire un'opera che sembrava contestata, invece viene finita con tutti i suoi pregi, e cioè la mensa della scuola elementare. E vorrei passare invece a una nota dolente, che sono le case svalli. Vorrei sentire l'assessore sulle case svalli, la politica dell'amministrazione comunale, se stanno ristrutturando alcune abitazioni, se si lascia invariato le abitazioni lasciate vuote dai defunti, cioè vorrei capire. E un'altra cosa sulle tariffe, mi sembra che le tariffe del punto gioco siano balzate del 40% e di conseguenza motivazioni e pro in riferimento a questa domanda.
Entro io in merito alla questione del caso Ex Valli. Lei sa benissimo, consigliere Magli, che abbiamo ricevuto un contributo da Regione Lombardia pari a 85.000 euro. Sono stati ristrutturati due appartamenti, il terzo verrà ristrutturato fra due mesi. Dobbiamo dire che quella è una struttura che comunque risale a molti anni fa. La nostra strategia è quella comunque di attingere dai bandi, presentando comunque quelli che sono i restyling, quindi progetti fatti all'interno del nostro ufficio. Quindi primo step questi tre appartamenti, poi quando si apriranno gli altri bandi porteremo avanti altre richieste, visto che abbiamo già delle progettazioni sugli altri edifici. Lei sa benissimo che abbiamo un corpo Ex Valli che è quasi tutto dismesso. Vorremmo capire quale potrebbe essere la strategia più importante per i prossimi anni, anche perché devo dirle che l'onere più grosso che dobbiamo affrontare è quello proprio di tutta la copertura, non è mai stata rifatta. Ecco, qui si sta studiando, peccato che questa sera non c'è l'architetto vice sindaco Villa, stanno studiando con l'ufficio tecnico come fare un cronoprogramma in base a quelli che sono i nostri progetti e quelli che saranno i contributi che potremo attingere, e non è detto che comunque se dovessero entrare col nuovo PGT risorse nuove in conto capitale, tutto, certamente più risorse abbiamo, più risorse possiamo mettere in campo anche da questo punto di vista. Voi sapete che adesso le graduatorie di quegli appartamenti lì non le fa più il comune, è Haller, e quindi anche lì la destinazione viene comunque fatta su graduatoria regionale. Ecco, questo è un po' quella che potrebbe essere la nostra strategia dal punto di vista delle case Ex Valli. Comunque non è una struttura che è lasciata a se stessa, ma comunque, come le ripeto, già 85.000 euro come primo step, sistemare tre appartamenti è già un bel traguardo.
Vorrei capire se però non lasciamo fuori i residenti da queste assegnazioni.
Come?
Se lasciamo fuori i residenti da queste assegnazioni, mi lascia un po' interdetto. Ci saranno di sicuro delle motivazioni per cui casi particolari devono essere presi in considerazione dall'amministrazione e devono trovare accoglienza nelle case svalli prima di altre situazioni che vengano dall'esterno.
No, comunque forse non sono entrato in merito, ma penso di averlo sottolineato. Ora con le case svalli ci sono delle graduatorie regionali, per cui non è che il comune può dire io domani mattina metto d'urgenza
non ci sono
persona.
Riserve per qualsiasi situazione?
No, lì è una questione di graduatoria regionale. L'avevamo sollevata subito il primo tempo che ci eravamo insediati nel 2019 e ahimè avevamo dovuto accettare questo, perché è Regione Lombardia è lei che fa la graduatoria.
Ecco, quanto riguarda, la direi una risposta sulle tariffe.
Scusatemi, sì. Una caramella in bocca.
Perché siamo arrivati a questo punto, nel senso, alle case alle, prima di gestire il comune, poi da quando si è
noi ce li siamo trovati giustamente, ma io non ho voluto sentire.
Scusate, non ho capito niente.
No, allora, giustamente il consigliere Fumagalli dice noi ci siamo trovati questa situazione, ed è vero. Noi quando ci siamo insediati, la scelta che era stata di dare le case ex valli ad Haller è venuta nelle amministrazioni precedenti.
Nelle righe, se non c'è l'opportunità di casistiche particolari.
Ascolti, non voglio entrare in merito,
però
perché
non è questo il momento.
Sì, no, giusto, però non voglio entrare in merito perché ci sono delle situazioni, cioè, veramente pesanti, che adesso dobbiamo ricorrere a qualche sfratto, e sinceramente devo dire che è meglio che su questa parte ne parliamo in sede separata.
Aspettavo che finissi. Per quanto riguarda il centro prima infanzia, non l'abbiamo aumentato del 40%, ma l'abbiamo aumentato del 28%. Abbiamo fatto i calcoli questa mattina con Ragioni Rido, che mi può. È stato aumentato perché comunque abbiamo fatto un'indagine di mercato in tutti i centri prima infanzia, asili nido della provincia di Lecco, e comunque le nostre tariffe erano molto basse. Anche perché sinceramente noi prima era collocato in un'area, non so come poterla definire, un po' non bellissima, diciamo. Adesso l'abbiamo spostato in un posto completamente nuovo, abbiamo fatto un grande investimento noi per questo centro prima infanzia. Questo aumento sarà dal 2023-2024, a settembre dell'anno prossimo. Abbiamo comunque una lista di attesa veramente lunga, e comunque le tariffe maggiori sono per quelli non residenti, perché per i residenti comunque c'è l'ISE e ci sono anche i giorni di frequenza, 3, 4, 5 giorni di frequenza. Sì, è vero, l'abbiamo aumentata del 28. Sì. Cioè,
io voglio rafforzare.
Comunque io sono andata a vedere un asilo a Oggiono, un asilo privato, e comunque per un bambino per 6 ore al giorno costa 790 euro.